Andiamo a presentare altri due amici e allora voglio dare il buon pomeriggio a mister Beppe Incocciati. Ciao mister!
Buon pomeriggio, ciao Marco!
Come stai, tutto bene?
Sì, bene, grazie.
Bene. Voglio anche andare a dare il buon pomeriggio al direttore di Milan News, Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben trovato!
Ciao, ciao a tutti, un saluto anche a mister.
Allora, intanto voglio aprire Antonio con te, situazione Florenzi in casa Milan, quello che sta, diciamo così, come sta andando avanti questa trattativa su questo nome che insomma è stato accostato alla Milan.
Sì, sta andando abbastanza bene, una trattativa che in realtà il Milan aveva aperto con la Roma e con Florenzi qualche giorno fa. Lavorando un po' sotto traccia Paolo Maldini e Massara, inizialmente si pensava che potessero chiudere per Dalò, poi visti i problemi col Manchester United per quanto riguarda il prestito hanno deciso di dirottare le attenzioni su Florenzi, che comunque è in uscita dalla Roma, si sta allenando a parte, non con il gruppo. Lui addirittura avrebbe già raggiunto un accordo personale con il Milan, manca soltanto l'intesa sulla formula tra il Milan e la Roma. La Roma vorrebbe venderlo o a titolo definitivo o prestito con obbligo. Il Milan è partito da un prestito con diritto, si potrebbe chiudere a metà strada con un prestito che diventa obbligo magari a determinate condizioni, come può essere il raggiungimento della Champions League, il piazzamento in Champions, quindi anche delle presenze, però la sensazione è che comunque sia una trattativa che alla fine andrà in porto, perché c'è ottimismo, c'è fiducia da entrambe le parti e soprattutto il giocatore, la volontà del giocatore è quella di aprire un nuovo capitolo milanese dopo quello con la maglia della Roma.
Beppe, vengo da te, voglio un tuo giudizio su questa operazione, sul giocatore, in chiave Milan. Ti sentiamo male Beppe, ti sentiamo un po' male, aspetta che ti sentiamo male, la linea non prende benissimo, ecco vai pure.
Stavo dicendo, intanto Florenzi l'anno passato a Parigi ha fatto un buon campionato, quindi insomma l'abbiamo visto anche su eBay, che lo conosciamo tutti. No, mi viene strano pensare a quel ruolo lì, perché si torna a bomba, credo, su Calabria, nonostante l'anno scorso abbia fatto un gran bel campionato, però insomma si torna un po' qualche anno fa, quando era molto criticato. E quindi l'ingresso di Florenzi mi fa pensare a questo tipo di mossa.
Cioè tu lo vedi più al posto di Calabria, non esterno alto?
Credo che insomma sia qui fare un po' la volontà del Milan, insomma, forse viene meno la fiducia su Calabria, non lo so, in effetti
io ho la sensazione che possa essere più un esterno alto in questo Milan, non so che dici di no?
Ma no, c'è Salama, che c'è Bebbi, c'è dall'altra parte, dove lo fai giocare?
Insomma, a destra alto nel 4-2-3-1 io ce lo vedrei bene, nel suo ruolo un po' più originale.
Sì, però insomma ci potrebbe anche stare, però lì col 4-2-3-1 praticamente insomma credo che Salama Gert forse è quello che racchiude in sé un po' compiti e funzioni in quel ruolo, insomma. Io lo vedo più come, ecco, certezza nel quartetto basso,
nel quarto basso. Voglio sentire, sto per presentare un altro amico che si unisce, voglio sentire prima della presentazione, però voglio sentire anche Antonio, tu come la pensi sulla collocazione tattica, Antonio Vitiello?
Allora, da quello che sappiamo dovrebbe arrivare come vice Calabria, nel senso che è un giocatore che dovrebbe andare a coprire il ruolo di terzino destro, anche perché basta fare due conti, a sinistra il Milan ha Hernandez e Ballo Touré, a destra c'è solo Calabria, quindi in effetti Florenzi si alternerebbe con Calabria e Kalulu, che può fare un po' il jolly tra il centro della difesa, terzino destro, naturalmente tutto questo sempre con Andrea Conti, che è in uscita dal Milan, perché comunque in questo momento è ancora rossonero. Però come avete detto durante questo intervento, e Florenzi è utilizzabile anche un po' più avanti, magari qualche volta il mister lo può utilizzare anche al posto di Salemakers in alcune partite specifiche in cui ha bisogno magari di determinate caratteristiche. Secondo me è un giocatore molto duttile, abbiamo visto che in carriera ha fatto tanti ruoli, però diciamo che in questo momento il Milan lo prenderebbe come terzino destro.
Come terzino destro, quindi tutti e due d'accordo. Voglio sentire anche, do il buon pomeriggio al collega amico Luca Negro, gli eroi del calcio.com. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao Marco, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Luca, che ne pensi di Florenzi? Sei d'accordo anche con l'utilizzo di Florenzi più come esterno basso che come esterno alto?
Ma premesso che da qui al 31 di agosto, ecco, potrebbero esserci altri movimenti in uscita che al momento non vengono ancora presi in considerazione, però Florenzi è un giocatore che sicuramente viene preso in questo momento come vice Calabria, ma che è un giocatore molto duttile, in grado di ricoprire più ruoli anche come interno di centrocampo. Ma attenzione, io sentivo prima parlare di Salemakers. Guardate che Salemakers si è adattato a fare l'esterno alto nel Milan, ma lui nasce come mediano, tra le altre cose, in Belgio l'ho visto giocare inizialmente in quel ruolo, per cui è un altro giocatore che aggiunge ulteriore d'utilità al Milan.
Certo.
Per cui, ecco.
Quindi dici potrebbe giocare anche in quella posizione, avere
assolutamente.
Una soluzione in più. Sentite, prima voglio sentire anche un vostro pensiero che seguite un po' più le vicende Milan. Voglio chiedervi, parlavamo un po' di quello che siamo a 10 giorni dall'inizio del campionato e si faceva un po' un borsino di quelle che potrebbero essere le squadre così pronte a lottare per il titolo, perché un po' tutte sono un cantiere aperto, il Milan anche come tutte le altre squadre, e comunque c'è stato così sottolineato dai nostri ascoltatori, dice, perché non si considera il Milan, cioè l'Atalanta, il Napoli, la Juventus che viene data da tutti in vantaggio, anche i bookmakers la danno in vantaggio su tutti. Anche oggi abbiamo raccolto un po' di opinioni in questo senso. Ecco, se pensate che ci sia una sottovalutazione del Milan, oppure è giusto non considerarlo tra le squadre che possono lottare e vincere il campionato? Parto da Beppe Incocciati. Beppe.
Ma diciamo che nonostante tutto deve ancora, secondo me, guadagnarsi un po' quello che è una forte personalità, che sicuramente è lì vicina per quello che riguarda poi le attenzioni massime per quello che riguarda lo scudetto. In questo momento ci sono altre squadre, a mio avviso, che hanno un po' più, diciamo, forza sotto questo punto di vista. Lo hai detto tu, la Juventus, ma soprattutto l'Atalanta, che secondo me è pronta a fare questa impresa. Il Milan è lì con che se la batte, come abbiamo visto lo scorso campionato, con qualche dubbio certamente. Bisogna vedere intanto se Pioli opterà definitivamente per il 4-2-3-1, perché Ibrahim Diaz bisogna vedere se riesce ad essere determinante in quel ruolo, che era un po', insomma, il ruolo di Çalhanoğlu, e dava sicuramente molte certezze sotto alcuni punti di vista. Quindi c'è qualche dubbio per dire che il Milan sicuramente, ripeto, è una forza importante, però non è ancora, secondo me, in grado di essere così forte come lo è la Juventus e soprattutto l'Atalanta, che io vedo quest'anno come quella che può dare fastidio veramente fino in fondo alla Juventus, ammesso che poi sia la Juventus a guidare il gruppo.
È più pronto il Napoli rispetto al Milan, ti chiedo, Beppe?
Il Napoli è un po' turbolento, ci sono troppe turbolenze che sicuramente non portano mai buone cose. Lo stiamo vedendo anche per quello che riguarda il ruolo di Insigne, che chiaramente è un giocatore talmente importante che, insomma, tenerlo appeso al filo del rinnovo non fa altro che essere poi messo in una condizione di essere disturbato per quello che poi riguarda, insomma, quello che deve fare in campo. No, il Napoli ancora deve crescere sotto l'aspetto della personalità e deve crescere soprattutto in quello che sono i rapporti squadra-società. Questo secondo me è quello che manca al Napoli. Manca una linea di condotta uniforme ci sono troppi battitori liberi e quando è così difficilmente si arriva a fare delle cose importanti. Ah,
però. Antonio Vitiello.
Ma io dico che forse non è un male che il Milan venga sottovalutato, anche l'anno scorso probabilmente è stato sottovalutato troppo spesso, ma intanto è arrivato secondo, si è tolto le sue soddisfazioni battendo la Juve, facendo comunque 79 punti, fino a febbraio, fine gennaio era addirittura prima in classifica. Evidentemente non gode di buonissima stampa il Milan, che poi alla fine le griglie le fanno i giornali, no? Quindi secondo me è più che altro una questione di concezione di squadra. Il Milan secondo me è una buona squadra, può lottare per i primi posti, anzi in questo calciomercato vedo un Inter comunque che si è indebolita, una Juve che è rimasta più o meno la stessa, l'Atalanta bisogna vedere perché comunque ha perso Romero, ha perso comunque un giocatore importante. Napoli, Roma e Lazio sono più o meno le squadre delle scorse stagioni, quindi alla fine se rispecchiamo i valori della scorsa stagione il Milan parte sicuramente per arrivare in Champions, parte sicuramente per lottare fino alla fine. Poi da quello che sappiamo arriveranno comunque altri tre rinforzi, tra cui un trequartista.
Io non penso mi puoi dire il nome? Mi puoi fare un nome?
A saperlo, Marco, niente, l'avrei già scritto.
Cioè. Lo so, infatti ci stiamo provando tutti a cercare.
No,
di...
è che comunque la questione è questa, il Milan valuta tanti profili, i nomi che escono sono comunque nomi veri, nel senso che sono graditi alla società, altrimenti non li scriveremo. Il problema è che bisogna capire su quali di questi profili alla fine il Milan andrà ad affondare il colpo. Quello che possiamo dire è che sarà un'operazione da ultimissimi giorni di mercato, quello del trequartista. La sensazione è che arriverà magari un giocatore da...
Ma Ilicic lo escludiamo?
Ilicic, da quello che sapevamo, non era la prima scelta del Milan e seconda cosa, non era visto come trequartista ma come ala destra.
Come ala destra.
Poi le valutazioni tecniche non le facciamo noi, le fa la società, quindi noi riportiamo quello che è il pensiero del club. Ripeto, secondo me la squadra, il Milan al momento non è ancora completo, arriveranno altri 2-3 giocatori e credo
però
che
tu
sarà...
vedi un Milan meglio dell'anno scorso, mi sembra di capire, giusto Antonio? Cioè,
basta guardare rinforzato. Questa cosa qui molto semplice, l'anno scorso qual era il problema del Milan? Che non aveva magari un sostituto di Ibrahimovic, oggi già ce l'ha, che è Giroud.
Quindi che sarà titolare vista, poi in partenza, no?
Già dal punto di vista dell'attacco io vedo Milan comunque migliorato rispetto all'anno scorso. Voi mi dite non c'è più Çalhanoğlu, è vero, ma arriverà un trequartista e Maignan mi sembra comunque un buon portiere, non sarà magari Donnarumma, ma mi sembra comunque un buon portiere.
No, quindi
non credo che il Milan sia peggiorato rispetto all'anno scorso, visto che ha confermato anche Tonali, Tomori, ha preso Ballo Touré, insomma... Milan che comunque sul mercato credo che si sia mosso abbastanza bene e non è ancora finito.
Luca,
eccomi qua. Intanto un saluto, un abbraccio a Beppe Incocciati, 8 gol in maglia rossonera. Grande Beppe. Poi
De più in maglia rossonera.
Esatto, però volevo ricordare il periodo rossonero. Dopodiché io dissento con l'analisi forse ottimista da parte di Vitiello. Allora, quello che considero io intanto innanzitutto è la Juve che parte favorita per quanto riguarda la mia considerazione. Vedo una campagna di indebolimento più che del rapportamento da parte delle squadre del nostro calcio. L'unica squadra che forse si è... ha integrato la rosa, l'ha completata e l'ha rafforzata, forse è l'Atalanta, che ha fatto un buon mercato, secondo me, anche in uscita. E per quanto riguarda invece le altre, più o meno hanno gli stessi problemi, la Juve è bloccata e forse si porta avanti le stesse situazioni, diciamo, del riguardo il centrocampo che non convincevano nella passata stagione e si spera che da quel punto di vista Allegri possa metterci una pezza. Per quanto riguarda il Milan, allora, ritornando allo scorso campionato, io insomma è una squadra che perde due titolari importanti, forse tre perché non abbiamo ancora certezza riguardo i tempi di recupero di Ibrahimovic, ma sappiamo quanto è importante per questa squadra e per questo gruppo. Il suo sostituto, sì, è vero, Giroud non è, è sicuramente più in forma di Mario Mandzukic, però il 35enne Giroud nella sua lunga carriera è entrato in doppia cifra 6 volte e l'ultima volta nei 4 anni fa. Per quanto riguarda il trequartista che dovrebbe prendere il sostituto di Çalhanoğlu, attenzione perché Çalhanoğlu è stato molto sottovalutato e preso di mira anche dalla stampa. Io non sono d'accordo che Milan non goda di buona stampa, tutt'altro. Çalhanoğlu è un giocatore che per 3 anni si è sacrificato in un ruolo che non era il suo, ma con Pioli è sbocciato subito l'amore. Dalle voci che mi arrivano, Pioli ha molto sofferto la partenza di Çalhanoğlu. Mm. E un giocatore che ha la media assist più alta in rapporto alle presenze del Milan degli ultimi 40 anni. Cioè, non è il Milan non deve trovare un trequartista, deve trovare il trequartista giusto.
Ti fermo un attimo, Luca. Voglio sentire su questo tema, diciamo così, tattico, tecnico, Beppe Incocciati, proprio su questa cosa che hai sollevato di Çalhanoğlu. Beppe, tu che ne pensi? È una perdita che si può sopperire o ritieni che sia una perdita pensando a quello che è stato il campionato dell'anno scorso del Milan, una perdita importante?
Beh, aveva detto prima, aveva raggiunto un livello di certezze notevole, insomma, il ruolo e la posizione di Çalhanoğlu. Quindi era diventato anche passando attraverso feroci critiche, era diventato un punto di riferimento del gioco di Pioli. È chiaro che poi un giocatore come lui, quando viene preso in considerazione dai propri compagni per quello che è capace di fare, acquista più personalità e lo si è visto. E tornando un po' che, diciamo, l'essenza di questo gioco, quello che è importante è avere giocatori che sappiano dominare il pallone e soprattutto non abbiano difficoltà a superare l'uomo, cosa che Çalhanoğlu, insomma, ha dimostrato di saper fare. E gli uomini d'attacco devono semplicemente fare questo, più che essere corridori. Certamente il lato atletico deve essere, diciamo, ad alti livelli, ma quello che conta di più è avere le qualità per poter mettere in difficoltà gli avversari. E quindi un uomo come, ecco perché prima ho detto Ibrahim Diaz, voglio vedere effettivamente se anche egli riesce a fare un po' quello che è riuscito a fare Çalhanoğlu negli anni addietro. Perché ha qualità, però insomma ancora un po' immaturo sotto l'aspetto della gestione tattica, no? Dei punti di riferimento e quant'altro. Quindi concordo col fatto che Pioli ci sia rimasto un po' male al fatto che Çalhanoğlu ha lasciato il Milan, perché insomma, ripeto, un punto di riferimento dove c'erano molte certezze sul gioco. E questo è un po' ritornando a bomba a quello che dicevamo prima, queste incertezze poi non fanno altro che chi riflette sotto questo punto di vista calcisticamente parlando sa che queste incertezze non possono, diciamo, dare a una squadra come il Milan la forza necessaria nel poter dire che è una squadra che può vincere lo scudetto, per il momento.
Antonio, vuoi replicare qualcosa, vuoi aggiungere qualcosa?
No, assolutamente. Prego. Ma nessuno ha detto che il Milan deve vincere lo scudetto. L'obiettivo è entrare al momento tra le prime 4. Lo scudetto, naturalmente, la Juve parte con il ritorno di Allegri, penso che parta da favorita, però io sinceramente non vedo tutto questo distacco a livello di potenziali tecnici con le altre squadre. Poi vorrei capire come mai l'Atalanta secondo voi si è rinforzata, poi magari me lo spiegate.
Io in effetti qua devo dire la verità, Luca.
In un'altra sede.
No, Luca, ti devo dire la verità anch'io, quando hai detto che si è rinforzata, sinceramente non poi bisogna anche vedere in ma uscita, perché se dovesse andare via Zapata come si parla, o comunque diciamo c'è questa situazione aperta, e ha perso Romero che ok, ha preso Demiral, è una sostituzione che a livello di ruolo ok, però Romero mi sembra più forte come giocatore, non lo so.
Penso che fra i pali abbia acquisito maggiore certezza. Romero sì, ha fatto una grande stagione, credo che con Gasperini Demiral possa ritornare quello il giocatore che abbiamo conosciuto a Sassuolo. È un giocatore che secondo me è adattissimo a ricoprire il ruolo di Romero senza farlo rimpiangere, e in più appunto acquisisce maggiore sicurezza fra i pali, perché credo che Musso, con Musso il salto di qualità rispetto a Gollini, o comunque c'è stata anche l'alternanza, diciamo, la passata stagione all'Atalanta, ci sia sicuramente qualcosa in più. Poi il mercato, ripeto, non è finito. Secondo me l'Atalanta ha saputo lavorare molto bene anche nel mercato di entrata fra i giovani, e secondo me vedremo anche qualche giocatore in prestito, secondo me, crescere da altre parti. Io, permettetemi, circa due anni fa scrissi un articolo per Milano Rossonera, avevo una rubrica intitolata Consigli per gli acquisti, avevo parlato di Viktor Kovalenko. Kovalenko, secondo me, preso a un costo relativamente basso, perché è un giocatore a scadenza, credo che lo Spezia possa fare una buona stagione e trovare quello spazio che non ha trovato l'Atalanta quest'anno, ma è un giocatore sicuramente di ottima qualità, che secondo me avrebbe potuto fare sicuramente bene, anche magari preso un prezzo da fare, anche come se, per integrare le seconde linee rossonere, tanto per dire.
Vabbè, vedremo un po'. E chiudo chiedendo ad Antonio Vitiello proprio un flash sulla situazione, che sì, perché stavo leggendo anche da Milan News, insomma, che saranno giorni importanti per il rinnovo del calciatore.
Eh sì, anche perché finalmente è tornato ad allenarsi a Milanello. Pensate che in tutta l'estate, oggi è la prima volta che si allena col resto della squadra, perché prima le vacanze, poi il matrimonio, poi le Olimpiadi a Tokyo, Pioli non l'ha mai avuto. Sì, è praticamente a 10 giorni dall'inizio della stagione inizia ad allenarsi, quindi è anche importante dare nei prossimi giorni, magari entro la fine del mercato, un segnale importante con il rinnovo di contratto. Comunque c'è ottimismo per il prolungamento di Kessié.
Bene, io vi devo salutare, siamo arrivati al termine di questo passaggio, vi ringrazio, e grazie ad Antonio Vitiello, direttore di Milan News, grazie a Luca Nero e grazie a Beppe Incocciati.
Ecco, Marco, se mi permetti, in chiusura, siccome si può anche dire delle cose riguardo il pessimismo o l'ottimismo riguardo l'allenatore del Milan sulla panchina, una piccola curiosità: nella storia del Milan, lunghissima, 122 anni di storia, soltanto 4 allenatori hanno alzato trofei nel loro terzo anno sulla panchina rossonera. Parliamo di 4 mostri sacri, Nereo Rocco, Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti e Fabio Capello, ed erano 4 squadre che hanno fatto la storia del calcio. Le altre cose, Nereo Rocco non al terzo anno consecutivo. Una piccola curiosità.
Bene.
Pioli a scadenza, chissà se arriverà rinnovata la fiducia.
Daremo a vedere, dai. Non so chi è rimasto. Beppe, ci sei? Mi sa che è andato via Beppe.
Eccomi. Io quando ascolto la storia della mia casa, del Milan, mi emoziono, quindi va bene.
Ha citato dei nomi che tu, insomma, qualcuno ne hai conosciuti?
Diciamo che sono passati da quelle parti giocatori, allenatori, uomini importanti. Vabbè, ma la storia del Milan, insomma, è straconosciuta a livello mondiale, quindi insomma.
Certo, non la scopriamo
oggi. Il fatto che ci sia passato anch'io per un po' di tempo è un mio onore, quindi va bene così.
Grande Beppe Incocciati. Un saluto, grazie ancora, a presto.